Dividete con l'archetto perché poi tra poco mi sposterò quindi dal pulpito e per analizzare alcune slide che ho preparato. Quindi, come è stato anticipato dal fratello Franco e anticipato anche ieri con il messaggio sulla chat, da stasera con l'aiuto del Signore inizieremo alcune riflessioni su un personaggio abbastanza particolare, o no? Sansone, possiamo considerarlo come un uomo molto contraddittorio, enigmatico, un uomo che ha suscitato fratelli anche, e ha ispirato, è stato fonte di ispirazione diversi artisti in diversi ambiti. Basti pensare al film Colossal che nel 1949 è stato proiettato, che ancora oggi riscuote un grande successo. Basti pensare anche all'artista Rubens, pittore che ha dipinto un quadro, anche se poi si contesta l'effettiva attribuzione e la paternità di questo quadro a lui. Fatto sta che anche una delle espressioni che troviamo presente all'interno del racconto biblico, diventato una proverbiale frase citata dal mondo pagano. Quale frase? Sansone, muoia Sansone con tutti i Filistei, per parafrasare il detto o la va o la spacca. E quindi, diciamo così, ha suscitato sempre un certo interesse. E anche all'interno, nell'ambito della cristianità, ovviamente ha riscosso sempre, soprattutto i monitori e le monitrici, diventa per i monitori e le monitrici un punto di riferimento nel programma didattico, nelle diverse classi dell'Ora Felice, perché ovviamente è uno dei personaggi che si presta ad essere, diciamo così, raccontati ai bambini associandolo all'immaginazione un po' del supereroe. Ma al di là, diciamo così, delle diverse sfumature, dei diversi fondi di ispirazione, ovviamente analizzare questo personaggio significa imbattersi in una situazione non sempre molto lineare. E i diversi predicatori che ho visto, ho analizzato un po' all'interno anche di diversi siti, ovviamente quando si approcciano a questo personaggio, spesso deve abbassare un po' la voce, forse. Un bel po'. Ovviamente spesso assumono un atteggiamento che associo al pubblico ministero, che è il pubblico ministero all'interno del processo penale. È colui che deve costruire l'impianto accusatorio nei confronti di una persona affinché il giudice si convinca di portarlo in giudizio. E spesso il predicatore, noi predicatori, chi amministra la parola di Dio, soprattutto quando si imbattono su personaggi come Sansone, si trasformano in appunto pubblici ministeri, e spesso anche dei piccoli indizi, dei moscerini, si trasformano poi in cammelli per poter poi corroborare questa tesi accusatoria. Questo è un brutto vezzo purtroppo che è abbastanza frequente, soprattutto poi quando si imbatte all'interno di dell'analisi di personaggi e di figure come Sansone, con il rischio però di non, diciamo così, arrecare un buon servizio, perché ovviamente c'è l'elevato rischio di fare in modo che si trasformi questa persona in un mostro, e perdendo di vista invece il contesto e tante situazioni che invece vogliono indirizzarci forse verso una visione diversa. Però quanto è bello, fratelli, poter poi basare la nostra valutazione su quello che la Bibbia dice di una persona. E quando noi parliamo di
molto attenti.
Ok, perfetto. Perfetto. No. Siamo tutti pubblici ministeri. E niente, poi quando invece ci approcciamo con la scrittura, anche personaggi, diciamo così, particolari come quelli come appunto Sansone, quando poi è stesso la parola che si espone nella valutazione di questo personaggio, ecco, noi possiamo riposare in maniera molto più serena. Perché dico questo? Perché qual è il libro, a parte il libro dei Giudici, il libro in cui viene menzionato Sansone in tutta la scrittura? È il libro degli Ebrei. E sapete in quale capitolo? E che cosa ci parla il capitolo 11? Leggiamolo un attimino. Ebrei, capitolo 11. Versetto 32. Questo è l'unico libro, a parte ovviamente il libro dei Giudici, in cui viene menzionato Sansone. E guardate un po' come la scrittura ricorda Sansone. Versetto 32. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra e misero in fuga eserciti stranieri. Beh, se avessi scritto io il capitolo 11 degli Ebrei, io forse non avrei menzionato sicuramente Sansone. E associare Sansone a quello che è nella nostra immaginazione accanto a Gedeone, a Samuele, fa un certo effetto. Ma grazie a Dio che non l'ha scritto un uomo, ma lo Spirito Santo di Dio, che ha permesso che un autore molto probabilmente di estrazione israelitica, ricordando gli esempi di fede, non può non menzionare anche Sansone. E allora questo ci insegna come anche personaggi che vengono presi di mira, a giusta ragione, a torta ragione, da parte di predicatori, di coloro che amministrano la parola di Dio, devono essere non riabilitati assolutamente, ma devono essere valutati con il giusto peso e il giusto equilibrio. Perché? Perché, fratelli, si può essere anche uomini grandemente fiduciosi in Dio ed essere usati grandemente da Dio per andare oltre i propri limiti, eppure essere uomini che sono, che nutrono non quella sfiducia necessaria in se stessi, elemento necessario per restare in piedi e per non rimanere vittime di se stessi. Quindi, fratelli, essere uomini di fede non significa automaticamente essere esenti e immuni da cadute, non significa essere preservati da se stessi, se l'esercizio della fede in Dio non viaggia parallelamente con una sempre più sfiducia in se stessi. In soldoni, si può essere potentemente usati nelle mani di Dio, e questa anche la storia extrabiblica ci insegna questo, ma se non si vigila e se non si presta attenzione sulla propria vita, si possono essere vittime, si può restare vittime di se stessi e delle proprie fragilità. Non a caso ho inserito questo titolo, La fragilità dell'uomo più forte al mondo, perché, come vedremo attraverso l'analisi della vita di Sansone, Sansone esprime quello che è una caratteristica umana di fragilità, e questo titolo non vuole soltanto essere un ossimoro, cioè una figura retorica che mette in contrapposizione due verità apparentemente inconciliabili, ma vuole dimostrare una verità fondamentale, che tutti noi ci troviamo all'interno di una stessa barca, di una fragilità, come vedremo questa sera, motivo per cui potremmo essere potentemente usati anche da Dio per la fiducia che noi riponiamo in Dio, che è capace di portarci oltre i nostri limiti ed usarci per i suoi scopi, però questo non significa automatica preservazione di noi stessi. Il tema della fragilità resta un tema dominante all'interno della vita di Sansone, motivo per cui prima di addentrarci Noi analizzeremo, fratelli, soprattutto il capitolo 16 del libro dei Giudici, perché sarà quell'oggetto della nostra, soprattutto, analisi. Tuttavia non possiamo prescindere da una carrellata veloce, da una panoramica veloce degli ultimi, dei precedenti capitoli, motivo per cui vi ho chiesto di leggere, ma analizzeremo molto velocemente questo le prossime volte per arrivare al capitolo 16, perché è il capitolo 16 quello su cui noi focalizzeremo la nostra attenzione. Però la personalità di Sansone deve essere vista, fratelli, all'interno anche di altri passaggi presenti nei precedenti capitoli. Allora inizieremo queste riflessioni concentrandoci, perché queste slide che noi proiettiamo adesso ci permetteranno di segnare la chiave di accesso, cioè è la traccia che noi seguiremo nell'analisi della vita di Sansone, dove l'elemento della fragilità, fratelli, rappresenta l'elemento principale su cui ho sviluppato queste riflessioni. Quindi fragilità, opportunità o trappola. Abbiamo un segnale di pericolo che ci ricorda attenzione, fragilità in agguato. Ok, quindi è un segnale che mostra in maniera sensibile come improvvisamente i nostri piedi possono ritrovarsi su un terreno fragile e rovinare clamorosamente. Quindi quando noi analizzeremo la vita di Sansone, guarderemo quella che è, grazie a Dio, la capacità, la forza che Dio gli ha concesso, le sue mirabili imprese, ma ci ricordiamo anche poi di come anche lui, essendo un uomo forse tra i più forti di tutti i tempi, aveva le sue aree di fragilità. Eppur se Dio, per la sua fedeltà e la sua compassione, ha portato avanti i suoi piani, perché Dio resta fedele a se stesso, questo non significa che lo strumento che Dio usa, se non vigila sulla propria vita, può rimanere vittima di se stesso. La fragilità immancabile compagna. Ognuno deve tenere conto delle proprie fragilità, alcune continue, altre circostanziate o periodiche. Alcune aree di fragilità sono evidenti limiti fisici, immaginiamo, altre possono essere ben celate riguardo un aspetto caratteriale, immaginiamo la permalosità, l'irascibilità, le paure, la morbosità nei legami affettivi. E ho messo eccetera eccetera perché potrebbe, diciamo così, essere lunga la scia, no? O anche fragilità legata all'aspetto della moralità, immaginiamo il sesso, l'orgoglio, la maldicenza. Tutti abbiamo come comune denominatore nel nostro DNA la fragilità. D'altronde il Signore Gesù è venuto a cercare coloro che si ritenevano sani? Sì? Ma coloro che sono malati. Ed anche per conoscere le nostre fragilità abbiamo bisogno della rivelazione di Dio. Questo punto di questa slide vuole segnalare una realtà inconfutabile, che chiunque, qualunque persona, è soggetta ad un'immancabile compagna che si chiama fragilità, che può avere diversi aspetti, ok? Tanti aspetti, tante sfaccettature, e noi abbiamo piegato il nostro cuore davanti al Signore, invocando il Signore Gesù quale nostro personale salvatore, in che momento della nostra vita? Quando ci sentivamo forti, fratelli? Quando ci sentivamo con il petto gonfio? No. Quando Dio, nella sua grazia, attraverso circostanze, attraverso esperienze, ha acceso una luce e ci ha mostrato che altro che persone superpotenti e forti come il mondo vuole far credere. Eravamo persone fragili, deboli, e ci siamo resi conto di essere persone malate, magari di sana e robusta costituzione, ma malate da un punto di vista della morale, da un punto di vista del carattere. E quando ci siamo umiliati davanti al Signore, abbiamo riconosciuto nel Signor Gesù il sommo medico. Gesù dice proprio questo a quella categoria di persone che si scandalizzarono quando Gesù, avendo accolto Matteo nella cerca di discepoli, entrò in casa sua. Che cosa dissero i pubblicani e i farisei? Che cosa dissero i farisei e gli scribi? Costui entra a casa di un peccatore. Gesù che cosa disse? Io vi dico che non sono venuto per i sani, ma per i malati, identificando e associando il concetto di malattia, di sanità, al concetto di sentirsi giusti o sentirsi dei peccatori, e affermando: io sono venuto non per i giusti, o meglio, per coloro che si ritengono giusti, ma per dei peccatori a ravvedimento. E allora lì che cosa subentra? Subentra una conoscenza straordinaria della nostra fragilità. Abbiamo invocato il Signore e da quel momento inizia un corso che posso chiamarlo di riabilitazione. Perché è vero che il Signore ci ha perdonato tutti i nostri peccati, passati, presenti e quelli che avremmo anche compiuto, ma è anche vero che nelle nostre membra subentrano ancora tutto quello che è un bagaglio di situazioni, di esperienze che sono tossine, che sono ineliminabili se non attraverso un processo sempre di più di riabilitazione. E anche per conoscere le nostre fragilità abbiamo bisogno della rivelazione di Dio. Salmo 39. Guardate il re Davide che cosa dice. Salmo 39. Versetto 4. O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Guardate adesso che cosa dice Davide. Fa che io sappia quanto sono fragile. Davide aveva bisogno della rivelazione di Dio per sapere quanto lui fosse fragile. Si corre il pericolo di ricercare l'irreprensibilità e impeccabilità combattendo in privato le fragilità con le proprie forze. Si fanno propositi, ci si studia di mantenerli, ma quando meno ci si aspetta si ricade nuovamente a gambe all'aria. Si rimane meravigliati quando poi succede che una persona del genere cade in profondi stati di crisi emotiva e di personalità fino a tentare il suicidio, sindrome di Ahitofel. Che cosa significa questo? Significa che quando noi vogliamo combattere con le nostre forze queste aree di fragilità e di debolezze, noi pensiamo che alle volte riusciamo a superarle con le nostre forze. In realtà che succede? Che poi succede un'occasione nella quale noi rimaniamo ancora incartati e quando poi vediamo che non riusciamo poi a gestirle più queste situazioni, che cosa succede? Si cade in profondi stati di crisi emotive e di personalità e purtroppo si arriva anche poi a situazioni di suicidio. Io ho parlato di sindrome di Achitofel perché se vi ricordate quest'uomo, che quando parlava e quando consigliava, il suo consiglio equivaleva a quello che fosse un consiglio di Dio, ad un certo punto, in una situazione particolare, quando il suo consiglio fu, diciamo così, non preso in considerazione, lui cadde in una grossa crisi emotiva fino ad arrivare poi a togliersi la vita. E abbinato a quello che adesso diciamo, poi voglio, c'è il rischio di sviluppare anche una doppia vita, una pubblica in cui si appaiono modelli di morale e una privata in cui le proprie fragilità vengono alla luce con veemenza, con vizio e stravizio e a cui essi danno sfogo attraverso sfoghi lontano dai riflettori. La sindrome di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La conoscete, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? La duplice personalità. C'è una vita parallela, cioè le proprie fragilità in privato e una vita impeccabile da un punto di vista apparente pubblica. Però, fratelli, e io mi voglio rivolgere soprattutto ai giovani. Non permettiamo di sviluppare un modello di vita basato su un doppio binario, perché questo non porta lontano. Ultimamente, non so chi ha seguito un programma qualche mese fa delle Iene, parlava di un ragazzo in provincia di Reggio Emilia, il quale chattava con una persona pensando che quella persona fosse una donna. E piano piano lui si chiudeva nella sua cameretta, i genitori vedevano che il ragazzo era in crisi, non usciva dalla cameretta ed erano preoccupati. Infatti, nel frattempo lui coltivava questa vita in parallelo, con questa relazione ideale, platonica, con una persona che chattava senza conoscerlo, pensando che fosse una donna. Alla fine che cosa è successo? Che si è scoperto che lui era un uomo che cosa è successo? Che lui si è impiccato e si è suicidato. I genitori ovviamente rammaricati, com'è possibile tutto questo? Perché non avevano contezza della vita parallela che lui conduceva. Tra l'altro anche la persona che aveva mentito si è suicidato sotto la gogna mediatica. Fatto sta, non è un caso unico, di come, fratelli, le vite, e mi rivolgo soltanto, soprattutto ai giovani, le vite doppie, pensando di avere una vita privata, una vita pubblica, e oggi con i sistemi tecnologici, questa vita parallela trova molto, molto terreno fertile, è una vita che non funziona. Allora è meglio parlare con dei genitori, parlare con delle persone con cui si ha fiducia all'interno della Chiesa, poter gettare le proprie fragilità davanti a Dio, anziché pensare di rimanere ingannati da un modello di vita, di una vita parallela, perché non funziona. Prima o poi, quello che dice il Signore, tutto quello che è nascosto nelle tenebre verrà messo alla luce. Allora questo è un modo fallimentare di gestire le proprie fragilità. Le nostre fragilità possono diventare un'opportunità per sperimentare la forza di Dio, capace non solo di usarci per i suoi scopi, ma innanzitutto per evitare che queste fragilità possano imprigionarsi. Dio stesso, infatti, può essere l'artefice delle nostre fragilità per preservarci, donandoci nello stesso tempo la forza e la capacità di gestirle e di rimanere vittoriosi in esse, su di esse e in esse. Che bello, fratelli! Dio, e ho riportato proprio l'episodio di Paolo. Vi ricordate quando Paolo ebbe quella rivelazione straordinaria, fu trasportato al terzo cielo? Vi ricordate? Ad un certo punto che cosa succede? Che lui era conscio del fatto che avesse un'area di fragilità. Qual era l'area di fragilità di Paolo? Il pericolo di poter insuperbirsi. E a un certo punto il Signore, attraverso un messaggero di Satana, lo schiaffeggia e gli concede una sfida nella carne. Lui prega 3 volte, ma ascolta questa voce dal cielo che dice: la mia grazia ti basta, e riconosce che quella fragilità fisica in realtà era stata permessa da Dio affinché lui non potesse cadere in quella fragilità spirituale. Ma Dio non l'ha lasciato in quello stato di fragilità, gli ha donato la forza affinché lui potesse dire che cosa? La forza di Dio si manifesta perfetta all'interno della debolezza. Guardate, ha deposto quest'area di fragilità ai piedi di Dio. Però, fratelli, le nostre fragilità possono anche trasformarsi in una trappola. Quando, per esempio, permettiamo ad essi di farci maturare dei sentimenti per impietosire il prossimo, per avere un alibi che giustifichi lo scarico delle proprie responsabilità sugli altri, o quando essi diventano una scusa per vantare i propri presunti diritti, conducendo la persona così in un labirinto senza alcuna via d'uscita. Questo è un altro grosso rischio. Cioè, diventano una trappola quando ci piangiamo addosso, quando questo diventa un motivo per scaricare la mia responsabilità sugli altri e quando pretendiamo di assumere, di acquisire dei diritti da vantare sulle persone che magari apparentemente non hanno problemi, perché ci sentiamo noi in debito nei confronti loro, e quindi che cosa, in credito nei confronti loro, e quindi che cosa succede? Che la vita di quella persona si inserisce all'interno di un labirinto senza alcuna via d'uscita. La scrittura fissa alcune importanti indicazioni in tema di fragilità, fratelli, morali o caratteriali. Ad esempio, quando sono facilmente infiammabili, consiglia di tenersi ben lontano dal fuoco. Chi ha la pelle troppo sensibile non si esponga a soleone per non restare ustionati. Chi ha intolleranze e allergie verso certe sostanze per lui patogene, se ne tenga alla larga, meglio non indugiare. Quando il leone già punta, meglio non giocare a fare il forte. Ok? Quindi ci dà delle indicazioni la scrittura. Qual è l'indicazione? Non pensate di poter gestire con le vostre forze le aree di fragilità, perché se noi abbiamo la pelle troppo chiara e vogliamo esporci a mezzogiorno senza nessuna crema, diciamo così, protettiva, ok? Che cosa succede poi? Che rimaniamo scottati. E questo vale per tutti, così come se sappiamo che ci sono delle aree di fragilità nella nostra vita particolarmente sensibili, è meglio restare alla larga, anziché giocare a fare il forte. Chi non accetta o non ammette le proprie debolezze dimostra ancora di più la sua fragilità. Chi è consapevole della fragilità riconosce le proprie debolezze e ne tiene conto in tutto ciò che fa. Egli è cauto. Perché poi ci sono i bulldozer, sapete, i carri armati, che partono in quarta, pensando di essere sempre invincibili, inossidabili e irreprensibili, e poi si procurano molteplici dolori e spesso, a seguito di un incidente di percorso, magari banale, a causa della loro temerarietà acquisita, li metterà fuori uso spesso anche per sempre. Sapete chi sono i bulldozer, i carri armati? Quelli che pensano di poter affrontare tutto e tutti. In realtà, non conoscendo la propria fragilità, che succede? Succede che poi a un certo punto partono in quarta, ma con la stessa veemenza con cui partono si vanno a schiantare. E spesso, quando a seguito dello schianto ci sono delle ferite, queste ferite li mettono KO per il resto dei propri giorni. Allora, la vita di Sansone, fratelli, ci ricorda l'esempio di un uomo di fede, potremmo dire di un inquietante uomo di fede. Capace sì di andare oltre limiti, grazie alla fedeltà e alla forza fornita da Dio per il raggiungimento dei suoi scopi, ma nello stesso tempo ci ricorda l'importanza di tenere conto delle proprie aree di fragilità per non restare vittime di se stesso. Purtroppo la storia, ripeto, anche extrabiblica, ci parla, ed è questa una sensibilità su cui vi confesso, il Signore ogni giorno mi sta educando a guardare, di essere poco entusiasta di tutto quello che i miei occhi vedono, intorno a quello che possono anche essere dei risvegli, delle situazioni spirituali che possono accecare i nostri occhi, ed essere molto più concentrato invece su quello che può essere la salute spirituale di una persona. Perché spesso, fratelli, anche dietro a molto movimento, spiritualmente parlando, ci possono essere delle gravi aree di fragilità che se non vengono gestite, se non vengono supervisionate e messe davanti al Signore, possono poi produrre conseguenze dannose. La vita di Sansone è la vita appunto di un uomo, come vedremo la prossima volta, il quale viene suscitato da Dio e compie mirabili imprese, ma non seguendo degli alert che sicuramente si erano già accesi in precedenza, viene poi trascinato all'interno di quello che è il capitolo 16, che sarà oggetto delle nostre riflessioni, e vedremo come per la grandezza di Dio lui adempie quello che è il piano che Dio aveva preparato per lui, per raggiungere gli scopi che Dio aveva prefissato, però purtroppo rimane anche un uomo che diventa, diciamo così, un monumento di come si possa rimanere vittima di se stessi. Voglio fermare qui, sono le 9:05. Quindi che il Signore possa mettere davvero queste frasi nei nostri cuori, ricordando quanto sia importante tenere conto delle proprie aree di fragilità. Sarà la traccia che noi seguiremo all'interno dell'analisi biblica di Sansone. Settimana prossima inizieremo a vedere il contesto in cui matura la nascita e le prime imprese di Sansone in maniera molto veloce, per poi dirottarci verso quello che è il capitolo 16. Quindi, fragilità, opportunità o trappola. A noi la scelta. Che Dio benedica la sua parola. Amen.
Come disse l'Apostolo Paolo, quando sono debole, allora sono forte. Allora vogliamo quindi dedicare questo tempo alla preghiera, oltre a tutti i